Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Appuntamento del mercoledì con i principali fatti di politica internazionale. Gli Stati Uniti hanno fermato la consegna delle bombe intelligenti della Boeing destinate a Israele e poi parleremo di cosa è emerso, di cosa hanno discusso, una notizia direi pressoché inedita, cosa hanno discusso Xi Jinping e Macron nell'incontro dei giorni scorsi a Parigi. Un'altra notizia molto interessante, i creditori americani BlackRock e PIMCO in testa stanno intimando all'Ucraina di restituire i soldi dati a prestito, vogliono i soldi indietro, anche questo è un argomento da approfondire. E da politico informano che due colonnelli ucraini della SBU, la State Security Department, stavano pianificando l'assassinio di Zelensky. 9 maggio la Russia celebra la festa della vittoria nel timore di attentati e poi cercheremo di capire qualcosa di più sull'esercitazione militare nucleare della Russia ai confini con l'Ucraina. È un'esercitazione decisa dopo le ultime dichiarazioni di Macron in particolare, ma non solo, anche provenienti dall'Inghilterra. Io presento subito i miei ospiti in collegamento da Washington, Umberto Pascali.
Saluti a tutti quelli che ci ascoltano.
E benvenuto al generale Cesare Dorliguzzo.
Saluto a tutti.
Allora, Umberto, senti, partiamo con le notizie, quelle più, diciamo, più inedite a questo punto. Parliamo dei creditori americani. Finito il tempo, diciamo, della come potremmo definirlo? Il tempo dell'attesa e delle belle speranze, BlackRock e PIMCO in testa stanno intimando all'Ucraina di restituire i soldi dati in prestito. Avevano scommesso, a quanto pare, che il conflitto avrebbe dovuto già essere finito da tempo e cosa dici? Evidentemente confidavano sulla vittoria dell'Ucraina.
Sì, tutto si è aperto con un articolo, un fulmine a ciel sereno del Wall Street Journal, autorevolissimo portavoce di Wall Street, che ha detto che adesso sia BlackRock che PIMCO hanno preso degli avvocati, dei potenti studi legali di Wall Street e altri esperti per negoziare con gli ucraini il ripagamento dei debiti. È una cosa, hanno dato il nome delle ditte, eccetera, però era una cosa abbastanza generica e nuova. C'è stata una reazione da parte ucraina, ma no, non è vero, a noi ci hanno detto che invece non faranno niente. Allora, il punto vero punto è che il Wall Street ha fatto questo articolo, che è un articolo che ha fatto molto male in Ucraina, perché a parte quello che è vero nei dettagli, il punto è che adesso ci sono articoli sui giornali tipo: Ukrainians may be heroes, but do they also want to be dead beats? Che è peggio per il presidente Zelensky, la sconfitta o il fallimento? E che si tradurrebbe: gli ucraini vogliono essere eroi, ma vogliono essere anche qualcosa tipo mangiapane a tradimento? Comincia questa. E il punto è che era stato promesso a BlackRock di potersi sfamare sulle carni ucraine e anche su qualche pezzetto della Russia che l'Ucraina avrebbe conquistato. Quindi hanno fatto un qualcosa stile Compagnia delle Indie Orientali, cioè tu investi in pirati, in criminali, e questi vanno nei paesi orientali e rubano, ammazzano, eccetera, e riportano il bottino a casa, e quindi è chiaramente un buon investimento. Quindi l'investimento era l'Ucraina. Il fatto è che la promessa che gli era stata fatta dall'amministrazione Biden di dargli l'Ucraina per sfamarsi non si è avverata, e adesso sono nei guai. Infatti molti pensano, anche persone addentro, che questa volta BlackRock perderà soldi. E se comincia a perdere soldi così BlackRock, e poi non si capisce che cosa rimarrà dell'Ucraina dopo che l'operazione speciale dei russi è finita, non si sa se rimarrà qualcosa. E quindi questo non solo mette in crisi tutta la questione guerra, Ucraina, la fine di Putin, tutto il grande progetto, ma comincia a scavare dentro i grandi potentati finanziari, che erano quelli che avevano scatenato la cosa, che avevano finanziato tutta questa operazione di saccheggio.
Sì, perché ci sarà probabilmente un effetto domino sui debiti che evidentemente non verranno restituiti. Cesare, generale, l'operazione speciale è da considerarsi conclusa?
No, assolutamente, non è conclusa l'operazione speciale. L'obiettivo della Russia è ben definito, adesso stanno avanzando su più fronti, stanno avanzando sulla parte occidentale, stanno poi bombardando notevolmente Kharkiv, che è la seconda città dell'Ucraina, e stanno distruggendo tutte le risorse, le strutture energetiche, ma era prevedibile questo, anche perché adesso vogliono gli aiuti che arrivano dall'Occidente, praticamente potrebbero essere anche interrotte o far sì che non possono avere quel supporto logistico che dovrebbe avere in questo senso qua. Che la Russia non vuole neanche riaprire il negoziato, a parte che l'Occidente ha chiuso le porte da molto tempo, l'Europa sta cadendo nella trappola degli Stati Uniti e si rischia ancora una guerra calda. Il ministro degli esteri russo l'ha detto più volte, che aveva rilanciato allora la possibilità di un negoziato. L'Occidente non ha mai raccolto, perché pensa che la guerra possa finire con la sconfitta di Putin. A questo punto qui loro hanno, gli americani hanno finito il piano A, che pensavano di avere un successo in Russia, e sono passati al piano B. Il piano B è quello di dissanguare giorno dopo giorno, depotenziare lo strumento bellico russo e creare maggior danno possibile anche alle loro infrastrutture russe. Guarda caso, sempre l'obiettivo loro adesso è sul porto di Sebastopoli, dove c'è la flotta navale russa. Difatti c'è stato anche un attacco settimana scorsa da parte degli ucraini di USV, sempre sostenuti dalla NATO, perché le informazioni con ISR sul campo di battaglia gliele fornisce la NATO. La determinazione di entrambi le parti, tra Russia e Occidente, di uscire totalmente dal conflitto in Ucraina, però porta direttamente allo scontro nucleare. Difatti Putin ha dato l'ordine settimana scorsa di attivare tutte le strutture, ha fatto un allarme tattico, non strategico, delle sue componenti missilistiche. Sono basate su missili superficie con testata nucleare, sono gli Iskander. E poi passerà, se dovesse passare a un ulteriore livello di pericolosità, si potrà arrivare anche al livello maggiore, che è quello della triade, considerando anche bombardamento strategico con i Tupolev 160 e la triade, l'altra componente sempre missilistica, con i missili a lunga gittata, a lunga portata, e poi anche i sommergibili nucleari, che possono lanciare missili anche a 12.000 chilometri. Soprattutto se l'Ucraina introduce poi una legge che vieta di trattare con i russi, e se la UE non prende in considerazione un'altra soluzione che la resa del nemico e la restituzione dei territori, così si va muro contro muro. Difatti si sta facendo così, e le cose peggiorano di situazione di giorno in giorno, quantomeno alla realizzazione di una nuova cortina di ferro. L'Europa resta così prigioniera di un conflitto voluto dai democratici americani, perché l'hanno voluto loro, né più né meno, e che non volevano dare troppo spazio ai russi e puntavano a impedire all'Europa di avvantaggiarsi beneficiando delle risorse energetiche della Russia e del suo mercato. Il ministro degli esteri russo ha ribadito più volte la disponibilità della Russia a trattare anche se la guerra continua. Sarebbe stato possibile se si riconosceva l'avversario come interlocutore con il quale si poteva parlare, ma si è creato un sistema nel quale parlare con l'interlocutore pare che si sia diventato impossibile. In questo contesto è difficile arrivare al dialogo, non per niente Zelensky ha fatto una legge che vieta di trattare con la Russia. Io voglio dire un'altra cosa, Adesso oggi è arrivato mi pare il segretario generale della NATO, Stoltenberg, che non è tanto stolto, attenzione. Lui è stato premier norvegese. Se uno vede, lui ha anche tutto l'interesse per la sua nazione, che è la Norvegia, di andare avanti con la guerra. La Norvegia l'anno scorso è stato il terzo nazione che ha beneficiato di tutti gli introiti delle risorse energetiche nel mondo. Perciò siamo solo noi, siamo dei coglioni fatti e finiti, purtroppo, e noi accettiamo di tutto.
E Umberto, senti, è stato nominato adesso Zelensky, appunto dicevo all'inizio, nell'introduzione del nostro appuntamento, che da politico ci informano che due colonnelli ucraini stavano pianificando l'assassinio di Zelensky. Cosa è avvenuto? Cosa sta avvenendo?
Beh, il fatto, così come l'hanno riportato le autorità ucraine, è che due colonnelli del Dipartimento della Sicurezza dello Stato, quindi alto livello sicurezza nazionale, sono stati arrestati perché erano parte del Dipartimento di Sicurezza e avevano sotto di loro una rete di agenti che, secondo le accuse, lavoravano per i servizi russi. E questi avevano programmato, stavano reclutando delle persone che stavano vicino a Zelensky, tipo guardie del corpo, cose del genere, vicino a Zelensky, che avrebbero dovuto rapirlo e poi ucciderlo. E la stessa sorte sarebbe toccata al capo dell'SBU, Servizi Segreti, Maliuk, e al famigerato capo dell'intelligence militare, Budanov, Kirillo Budanov, che è stato già ha un mandato di cattura da parte dei russi per crimini di guerra. E Zelensky e i leader dei servizi hanno fatto sapere che c'è una penetrazione molto grossa, e chiaramente molto grossa, all'interno dei servizi segreti. Ora, era noto, cioè, per chi voleva vedere era abbastanza visibile, che ad alto livello nei servizi segreti ucraini e ad alto livello nell'esercito c'erano persone che guardavano a Mosca. D'altra parte tutti gli alti gradi ucraini sono stati addestrati, hanno un'educazione militare di tipo russa, alcuni proprio studiavano nelle scuole che a quel tempo erano russe. Quindi quello che ci si aspetta adesso è che ci sia un grosso movimento, sia un movimento di tipo, diciamo così, partigiano, nel senso che, per esempio, nella zona di Odessa, che è una città russissima, no? Caterina, c'è dove sono stati commessi nel 2014 i crimini più efferati, tipo hanno bruciato vivi più di 50 persone che si opponevano al colpo di Stato del Maidan. E lì ci sarebbero dei gruppi di persone che aiutano nella guerra contro Zelensky. E quindi, se questi hanno un rapporto con militari e con alti livelli nell'intelligence, questo non è sorprendente affatto. Infatti ricorda la situazione alla fine del Terzo Reich, quando una parte molto importante di generali e anche una parte del capo del servizio segreto militare, ammiraglio Canaris, stava complottando per togliere di mezzo Hitler e salvare la Russia. Quindi anche da un punto di vista, non solo fanno gli agenti russi, no? Così, una cosa così generica che non significa granché, ma vogliono salvare quello che è rimasto dell'Ucraina, perché Zelensky e il suo gruppo la stanno portando alla distruzione, alla fine del kamikaze. Allora questo apre nuove prospettive, oltre all'avanzata metodica russa. Non è un'avanzata tipo quella che hanno fatto le truppe americane in Iraq, ma è metodica, e a questo punto non può essere fermata, e stanno infatti reclutando, stanno mandando al fronte i cadetti. Convitti, cioè come si dice, i prigionieri, cioè i detenuti, i criminali comuni, vengono presi dalle prigioni e vengono mandati al fronte. questo è il punto a cui sono, quindi non si pensa che possa durare ancora per molto.
Non può, probabilmente non durerà per molto. Cesare, per quanto riguarda questa la pianificazione dell'assassinio di Zelensky, cosa si sente di commentare?
Ma lui c'è stato questo tentativo qua, che organizzato forse all'interno dell'SBU, sventato dai servizi segreti proprio ucraini. Lì c'è stato anche questo punto qui, c'è stata anche una risposta da parte della Russia di inserire nell'elenco anche i eventuali tra Zelensky e tutti quanti i seguaci del regime ucraino. E praticamente adesso è una mossa, ma io penso che sia una mossa lasciata, penso che sia solamente propaganda, non credo sarebbe avvenuto un omicidio così efferato nei confronti di Zelensky. Zelensky sì, è nell'obiettivo dei russi, non metto in dubbio, l'ha detto più volte Putin, però io penso che porterà più avanti la vendetta, sarà letale, ma portata più avanti. Considerando, se uno ricorda la storia, con Stefan Bandera non è che è stato ucciso dopo la Seconda Mondiale, ci sono passati 14 anni ed è stato ucciso a Monaco di Baviera. Beh, le vendette vengono fatte più avanti, adesso no, non è il caso, anzi non, è nella situazione che credo che i russi non facciano un errore così strategico. Non credo proprio. C'è da dire questo, che cosa posso dire, il Ministero degli Interni ha inserito, come ho detto prima, il russo ha inserito Zelensky, poi Poroshenko, anche il vecchio presidente dell'Ucraina, nella lista dei ricercati, come chiaramente poi risulta una serie anche di nominativi. Anche Poroshenko è stato inserito in questa lista dei ricercati ai sensi dell'articolo del codice penale russo, e sono indicati anche tutto anche il luogo di nascita e tutto quello che hanno commesso. Mi meraviglio che i nostri giornalai non hanno preso in considerazione tutto questo, che dovrebbe far notizia, invece questo non avviene. Oltre a loro, poi nella lista dei ricercati è stato inserito anche il comandante delle forze terrestri, che mi sembra un certo Pavlyuk, e delle forze armate ucraine. Gli articoli per i quali sono ricercati sono stati resi noti in Russia, ma qui non si sa assolutamente niente, invece c'è tutta la motivazione. Il Ministero degli Interni russo, mi pare che all'inizio di questo mese avesse già iniziato a inserire nella lista dei ricercati diverse personalità ucraine. Tutto quello che aveva poi elencato il nostro corrispondente. Ma già l'anno scorso il comitato investigativo ha accusato in contumacia per aver finanziato anche le operazioni militari che vengono fatte clandestinamente in territorio russo, contro le repubbliche, anche contro le repubbliche del Donbass e la stessa Crimea. Inoltre, il mese scorso il Ministero degli Interni russo, per la seconda volta, aveva già inserito nella lista di ricercati i deputati anche della Camera dell'Ucraina e anche il vice, mi pare, il vice premier ucraino, un certo Yarema. Sì, era già, cioè non è una cosa nuova, non è una cosa nuova.
E senti Umberto, intanto siamo giunti al 9 maggio, quindi la Russia celebra la festa della vittoria nel timore comunque di attentati, e la Russia ha avvertito la Francia che se il presidente Macron invierà truppe in Ucraina saranno viste dall'esercito russo come obiettivi legittimi, no? E la Russia lancia un ultimatum anche al Regno Unito. Mosca ha minacciato ritorsioni per eventuali attacchi con armi britanniche, quindi si sta andando verso comunque un'ulteriore escalation, tanto che il direttore della CIA William Burns ha alzato la voce, mi sembra, no? Dentro i centri di potere americani, e ha detto alla fine attenti che Putin non scherza.
William Burns è capo della CIA adesso, ma è stato per diversi anni ambasciatore a Mosca. Chiaramente lui fa sempre parte di questa elite che qui ci tartassa e ci opprime, però ha un punto di vista realistico, nel senso che cerca di riportare com'è la situazione, perché è effettivamente impressionato, per non dire impaurito, dalla situazione. E c'è invece una strana atmosfera nella Casa Bianca, dicono. Naturalmente c'è Biden che capisce per 5 minuti e poi non riesce più a seguire, però ha sempre questo spirito da vecchietto malefico che deve vincere. Noi siamo l'America, dobbiamo vincere, c'è questa ossessione. Ma chi ha in mano le cose, dopo l'uscita della Victoria Nuland, è il ministro degli esteri e il capo della sicurezza nazionale Sullivan. E il ministro degli esteri, il segretario di Stato, non vuole sentire nessuna possibilità di perdere il suo prestigio. Cioè, siamo arrivati a una situazione da psicodramma, da qualcosa di malato mentale, cioè dicono molti, ma senza esagerare, nel senso che la Russia per la prima volta sta facendo manovre militari. Putin l'ha detto apertamente, proprio per avvisare, manovre militari per vedere come funzionano, se siamo pronti a usare le armi nucleari tattiche, no? Come il generale ci potrà spiegare meglio di me, armi nucleari tattiche significa arriva fino a 10 megatoni, forse 15, cioè praticamente alla bomba che ha fatto fuori Hiroshima. Quelle sono considerate anche
tattiche, quelle
tattiche, no? E ha detto questo dopo che il Ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore francese, soprattutto quello inglese, contro cui che stanno prendendo di mira l'Inghilterra, anche la Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri, è molto diretta su Londra. Dopo che il ministro degli esteri inglese, Cameron, ha fatto quella dichiarazione incredibile alla Reuters, dicendo: noi praticamente ci aspettiamo che gli ucraini usino le bombe, i missili a lunga gittata che gli stiamo mandando per colpire in profondità la Russia. Quindi ha rilanciato: e gliene manderemo degli altri. E poi si parla di aerei militari capaci di portare bombe nucleari. Il Ministero degli Esteri è stato molto chiaro in questa démarche, gli ha detto all'ambasciatore Casey, inglese: che volete fare? Voi veramente volete attaccarci direttamente o fare come Macron, che dice che vuole mettere truppe francesi, anche se fossero quelle della legione straniera? Sono sempre truppe che hanno la bandiera francese, quindi sono sempre noi appena arrivano noi ve li facciamo fuori subito. Ma cosa ancora più importante è stato detto a francesi, inglesi e a chiunque altro fare parte della combriccola, che noi non colpiremo semplicemente il vostro armamento dentro all'Ucraina, noi colpiremo anche i punti di partenza. Quindi teoricamente punti di partenza significa Londra, significa Parigi, significa Italia, perché l'Italia ha bombe atomiche almeno in due basi italiane. È quello che in effetti ce n'ha più di tutti in Europa, di bombe nucleari americane. E più precisamente si riporta che quello che intendeva sottolineare la Zakharova era un paese come la Romania, Polonia, Lituania, eccetera, ma Romania, perché in Romania i britannici, specialmente anche gli altri, hanno messo le loro radici, le loro forze logistiche, e da lì partirebbero aerei, eccetera. Quindi cosa importantissima che appunto Burns fa presente a Blinken alla Casa Bianca, e sembra che ci sono delle, delle grandi discussioni molto, molto eccitate, la Russia adesso non considera più la questione NATO, l'articolo 5, se colpisci uno poi tutti gli altri ti attaccano, ed è pronta a dire: se voi continuate così, voi ci attaccate, per noi è finita, non lo tolleriamo più, come è successo finora. Cioè, voi avete armato l'Ucraina, avete fatto dell'Ucraina il vostro kamikaze, basta con tutte le stupidaggini che noi abbiamo, siamo entrati in Ucraina senza alcun motivo, senza alcuna ragione, eccetera. Voi ci avete attaccato, noi non abbiamo mai colpito al di fuori dell'Ucraina, però adesso, se voi continuate, noi lo faremo. Quindi impauritevi e, sì, si dice, impauriamoci. E questa è la situazione che dovrebbe insegnare non solo all'Inghilterra, alla Francia, ma a noi in Italia.
Sentiamo il generale.
Riguarda la Russia, c'è stato un comunicato recente, mi dispiace che nessuno lo dice, che hanno rilasciato un comunicato che percepiranno qualsiasi caccia F-16 che apparirà in Ucraina come un portatore di armi nucleari. Lo ha affermato il Ministero degli Esteri russo. Il Ministero degli Esteri russo ha avvertito che gli Stati Uniti, che i caccia americani F-16 sono una piattaforma a duplice uso, in grado di trasportare armi nucleari, e quindi, dipendentemente anche dalla loro configurazione a cui verranno trasferiti in Ucraina. Poi bisogna vedere se partiranno dall'Ucraina o partiranno da una base NATO, perché è tutto da rivedere qua. La Russia li considera portatori di armi nucleari. L'apparizione poi di questi aerei nei cieli poi dell'Ucraina sarà considerata una deliberata provocazione da parte degli Stati Uniti e della NATO stessa. E non c'è neanche da ignorare che questi velivoli appartengono a piattaforme a doppia attrezzatura non nucleare, come hanno specificato. Invece non è vero, perché attenzione, l'F-16 sì, è un aereo predatato, concepito durante la prima della guerra fredda, però ci sono i block all'interno della vendita di questi mezzi. Se si arriva a un block 50-52 è abbastanza sofisticato il mezzo, per poi arrivare un'avionica molto particolare se si arriva al 70-72. Perciò è preoccupante. Adesso bisogna vedere la risposta russa se dovessero intercettare questi aerei, che in precedenza gli ucraini avevano dichiarato poi che i primi F-16 potrebbero essere trasferiti nel prossimo futuro, ma il grosso di questi aerei è previsto entro la fine dell'anno, a dicembre, perciò abbiamo ancora 6 mesi di vita. Gli aerei saranno forniti da paesi come la Danimarca e l'Olanda e la Norvegia, che dovrebbero essere ubicati in aeroporti dell'Ucraina che non ci sono. Ecco perché il mio dubbio rimane questo. E da dove partono? Non si sa.
Non si sa. Senta, in un caso che stiamo paventando, quali sono i paesi europei in ordine di rischio, quelli che rischiano di più per primi?
Se vogliamo fare una mappatura, le dice?
Quali sono i paesi europei? Allora, mi sembra di capire, Inghilterra e Francia sono quelli che rischiano di più, no? Di una ritorsione della Russia.
No, l'Italia è quella che rischia maggiormente. Io penso
che l'Italia è quella che rischia maggiormente.
L'Italia, e poi viene la Germania, anche perché noi abbiamo 6 basi strategiche americane in Italia. Ne abbiamo, nella sua città, Vicenza, ci sono due caserme, per dire. Sì. A Aviano, poi c'è la base strategica, quella americana aerea, dove ci sono armi nucleari. Ci sono anche possibilità di lanciare bombardieri strategici, che sono i B2, non è, c'è anche da considerare, oltre gli F-35. Poi ci sono le qui nella base abbiamo Sigonella, dove partono i droni, i Global Hawk, che fanno sorveglianza ISR sul campo di battaglia in Ucraina, che danno l'informazione ai soldati ucraini per poter agire in combattimento. L'altra base molto importante è quella di stoccaggio, e poi far arrivare tutto il materiale bellico della US Army a Camp Derby, che sta nella tenuta di San Rossore, che è tra Livorno e Pisa. Obiettivi remunerativi ne abbiamo tanti, poi c'è anche la questione lì di Ghedi, dove la Ghedi è un aeroporto militare italiano, ma ha la possibilità di lanciare armi nucleari B-61 dagli aerei in dotazione. Cioè, l'Italia è sotto attacco, sì, è sotto mira.
L'Italia è sotto mira, possiamo dire addirittura di più dell'Inghilterra?
Perché
magari il governo italiano ha una postura meno bellicistica a differenza di quello inglese, magari anche.
E così si svegliano gli italiani, fin dei conti li fanno svegliare, no? È un modo come un altro per dire: ma da che parte stai? Gli inglesi, allora, la forza nucleare ce l'hanno, allora hanno una forza nucleare, hanno gli F-35 come ce l'abbiamo noi, hanno gli F-35 non ce l'hanno ancora, gli F-35 ce l'hanno, perché sono entrati anche loro nel club, e poi hanno l'altra parte della triade, che sono i sommergibili nucleari della classe Trafalgar, che lanciano missili balistici, che sono missili balistici della Trident 2, sono americani. Gli americani, ecco, gli inglesi, gli obiettivi principali dei russi sono le basi sottomarine e le basi aeree, dove partono una potenziale minaccia che potrebbe arrivare dall'Inghilterra. Invece noi, appunto qui, vengono distrutte proprio le strutture che potrebbero fornire logistica per garantire il flusso logistico al fronte. Ecco perché dico è bilanciato. Gli obiettivi, secondo io, se fossi russo, picherei sia uno che l'altro. Non è che faccio una distinzione.
Sì. Seguiremo queste vicende. Io direi che per questa puntata, questa tematica specifica, la chiudiamo. E Umberto, senti, l'avevo annunciato all'inizio dell'intervista, quando ho fatto un po' la carrellata degli argomenti di oggi, c'è qualcosa di molto interessante di cui parlare in merito all'incontro che c'è stato in Francia i giorni scorsi tra Xi Jinping e Macron, no? Un Xi Jinping che per la prima volta dopo addirittura 5 anni, che in questa fase storica è quasi un'era geologica, poi con tutto quello che è successo nel frattempo, mancava dall'Europa, non veniva in visita in Europa addirittura dal 2019. Di cosa ci ha parlato? Ci sono alcune indiscrezioni molto interessanti di cosa hanno parlato Xi e Macron, no?
Sì, è stato ufficialmente, apertamente, un incontro estremamente cordiale, come fu cordiale la visita di Macron in Cina, dove Xi Jinping portò Macron a vedere la casa di suo padre. Adesso Macron ha portato Xi a vedere la casa della nonna sui Pirenei, dove lui ha passato l'infanzia, eccetera. Quindi hanno voluto sottolineare che... da un certo punto di vista sembra molto strano, perché sì, andare a vedere Orbán in Ungheria, andare a Belgrado, ovvio, questi sono paesi molto vicini, specialmente economicamente, quasi in simbiosi con la Cina. Ma la Francia, mentre Macron fa le minacce di mandare i paracadutisti a Kiev e contro la Russia, sembrerebbe molto strano. Ma una cosa interessante che è venuta fuori proprio ieri, che io ho sentito proprio ieri, è che in realtà quello che su cui Xi ha insistito sia con Macron sia con l'entourage di uomini d'affari, industriali, eccetera, che ha incontrato, che sono moltissimi, è come riuscire a portare a termine la grande ferrovia a alta velocità dall'Atlantico, dalla Francia a Shanghai. Quindi questo apre tutto, al di là di tutte le contingenze adesso immediate, no? E tutti i grossi pericoli che stiamo vivendo, eccetera, questo apre il quadro a un livello completamente diverso. Cioè noi, per esempio, ci fa venire in mente il periodo antecedente alla Prima Guerra Mondiale, quando si stavano creando queste grosse vie di trasporto e comunicazione, per quel tempo avveniristiche, proprio come andare sulla Luna, c'era stata la Transiberiana che di fatto collegava Parigi con Vladivostok, col Pacifico, di fatto, perché era tutto ferrovizzato. E era stata appena finita in gran parte la Berlino-Baghdad, cioè nord, sud, est, ovest. Quindi integrazione del continente euroasiatico. Questo è stato sempre il grosso terrore dell'elite inglese o della City di Londra, insomma, diciamo quello che si intende con i Rothschild, eccetera. Si doveva impedire che questo continente euroasiatico si unisse e avesse la capacità di commerciare, di integrare la loro economia e di avere un grande sviluppo. Questo poi è stato un po' miticizzato nelle teorie geopolitiche, che la geografia decide la politica, cosa che non penso sia proprio vero. Infatti con queste vie di comunicazione, con i treni, tu sconfiggi qualsiasi idea che c'è una superiorità delle potenze marittime, perché il treno, che poi mi sembra che Scilla ha sottolineato, dicono, per trasporti pesanti, non semplicemente trasporto passeggeri. Quindi qualsiasi cosa tu puoi trasportare con una nave, tu la puoi trasportare con il treno veloce che va, non so, 500 km, 600 km, non voglio dire cose sbagliate, ma insomma ad altissima velocità, e quindi cambi completamente la situazione. Questo deve essere impedito. Diceva ieri un colonnello che era stato molto, molto ad alto livello durante una delle guerre in Iraq, che in effetti queste vie di comunicazione in questo tipo stanno facendo impazzire l'elite degli Stati Uniti. Cioè loro dicono, se voi fate una cosa del genere, se integrate questo grosso continente, questa è una mossa contro di noi e noi ci opporremo in tutti i modi. No? Noi già ci ricordiamo che tutti gli anni 90 sono stati caratterizzati da guerre nei Balcani, soprattutto nell'ex Jugoslavia, ne hanno fatto di tutto. Infatti, scusa se faccio un piccola diramazione, ma oggi Xi sta a Belgrado e una delle cose importanti, cioè il 7 stava a Belgrado e a Belgrado era il 25° anniversario del bombardamento dell'ambasciata cinese, che poi il presidente di quei tempi, Clinton, disse che era stato fatto un errore di mappe. I cinesi non ci hanno mai creduto, hanno fatto di questa visita come una specie di, come dire, di non dico vendetta, ma hanno fatto il punto.
La scelta non è stata ben precisa e non casuale.
Esatto, fammi leggere una citazione di una lettera aperta che ha mandato ai giornali della Serbia, che i giornali della Serbia hanno pubblicato, solo una frase. 20 anni fa, oggi, la NATO in flagranza ha bombardato l'ambasciata cinese di Jugoslavia, uccidendo 3 giornalisti cinesi, di cui fa il nome. Noi non dobbiamo mai dimenticare questo. Il popolo cinese vuole la pace, ma noi non permetteremo mai che una storia tragica come questa si ripeta. E quindi l'amicizia tra la Cina e la Serbia è stata forgiata nel sangue dei nostri compatrioti e noi avremo sempre questo in mente. Un linguaggio molto forte per Xi Jinping, che parla in modo poetico. Poi ha ripetuto: la Cina rispetta e sostiene il sentiero dello sviluppo dell'amicizia con il popolo serbo e vuole proteggere il sentiero scelto dai serbi. Noi sosteniamo gli sforzi dei serbi per mantenere la loro sovranità e integrità territoriale e ci opponiamo, questo è quasi un accordo strategico se non militare, ci opponiamo a qualsiasi tentativo di qualsiasi forza di interferire negli affari interni della Serbia. Molto interessante. Quindi da una parte fa sentire che lui ha una forza militare. Dall'altra, con Macron, sta invogliando qualsiasi istinto gollista che è rimasto, ricordiamoci che la visita è stata fatta anche per celebrare l'anniversario del 1964, quando De Gaulle per primo riconobbe allacciò relazioni diplomatiche con la Cina, 1964. Quindi da una parte c'è questo, vi proponiamo questo sviluppo senza fine, cioè avrete lavoro, avrete prosperità, eccetera. Dall'altra, noi adesso non siamo più una potenza a cui viene bombardata l'ambasciata e non può reagire, no? Noi siamo perfettamente in grado di reagire. E dopo questo incontro andrà in Ungheria, poi tornerà a Pechino, dove arriverà Putin.
È previsto un incontro, un nuovo incontro.
In cui parleranno praticamente di tutto. Quindi, e in più la Cina, lasciami dire, questa è un'altra notizia dell'ultimo momento, sembra addirittura, lo riporto perché l'ho sentito da una persona che merita fiducia, gli Stati Uniti, cioè la Casa Bianca di adesso, Blinken e Biden, avrebbero chiesto alla Cina di mediare tra Fatah, cioè la Cisgiordania, e Hamas, che è una cosa, sembra schizofrenica. Tu mentre stai dicendo che vuoi fare la guerra alla Cina perché Taiwan, eccetera, eccetera, stai chiedendo aiuto alla Cina. E la Cina in questo momento è in una posizione senza precedente di capacità mediatoria. Quello che ha fatto è riuscito ad andare in Francia, accolto con tutti gli onori, capace di elargire ricchezze economiche, no? Nel momento in cui la Francia ufficialmente vuole fare la guerra alla Russia, anche se non sembra assolutamente in grado di farla, e c'è la minaccia nucleare, ma nello stesso tempo, dopo aver mediato tra Iran sciita e Arabia Saudita sunnita, aver mediato un riavvicinamento tra queste due potenze, adesso gli viene chiesto addirittura di mediare tra Fatah e Hamas, nel momento in cui Netanyahu è imbestialito vuole distruggere quello che è rimasto dei palestinesi a Rafah. Quindi sembra che già c'è stato un cambiamento di atmosfera e che c'è una potenza capace di mediare in tutto questo. Naturalmente niente è sicuro, stiamo in un momento veramente fluido, questa è lava calda, bollente, che ancora in formazione, però queste sono indicazioni molto molto importanti.
Sì, la Cina viene a livello internazionale, viene un po' da tutti riconosciuta come avere l'autorevolezza, diciamo, e le credenziali per poter provare una mediazione. Umberto ha proprio introdotto lo scenario medio orientale, generale Dorliguzzo, gli Stati Uniti hanno fermato la consegna delle bombe intelligenti della Boeing destinate a Israele.
Sì, ma c'è da dire questo. Se c'è la guerra, sì, la guerra a Gaza, gli Stati Uniti vogliono una tregua, ma continuano ad armare Israele, però, ma non è vero assolutamente. Gli Stati Uniti chiedono una tregua da parecchio tempo, ma continuano ad armare Israele, che considera terroristi tutti coloro che sono contro. Così la guerra non ha alternative, non le ha mai avute all'inizio, non le avrà neanche in futuro. Gli americani chiedono la tregua, ma a Israele non conviene fermarsi. Per questi giorni qui, come dice anche il presidente americano Biden, si intenderebbe concedere anche un vantaggio troppo grande ad Hamas, che in cambio di una pausa di alcuni giorni nei combattimenti libererebbe anche ostaggi, mentre le forze dell'IDF, delle forze di difesa israeliane, sono decise a portare a termine l'operazione prima possibile. Quelli sono determinati, non gliene frega niente, vanno decisi. Netanyahu sembra fare così orecchie da mercante alle dichiarazioni degli Stati Uniti, che paiono fatte più per l'opinione pubblica e per le TV. Difatti questi idioti delle TV ripetono sempre le stesse cose senza neanche accertarsi quali sono le vere situazioni che possono portare avanti la guerra e i motivi, le motivazioni e anche la determinazione. Che un reale tentativo di pressione sul governo israeliano è stato vano. Proprio gli Stati Uniti, d'altra parte, hanno un programma di aiuti miliardari a Israele e l'attuale amministrazione democratica ha appena chiesto un pacchetto, mi pare, sui 14 miliardi di armamenti. Lo scenario che si prospetta quindi ancora guerra e bombardamenti, e anche la soluzione per risolvere la questione palestinese, una volta messa la parola fine del conflitto, poi non sarà chiara. È inutile che ribadiscono anche certi politicanti che mi fanno ridere, ecco perché andiamo in Europa con gente inutile, incapace di agire, senza principi, idee, come fanno dire sempre due stati che non ci saranno mai due stati, due popoli, due stati, proprio perché hanno la voglia di parlare. E finché Israele non cambierà proprio modo di parlare, non cambierà registro e non smetterà di additare come terrorista chiunque non sta dalla sua parte, sarà ben difficile riuscire a far coesistere Israele e la Palestina. Il contesto di questa, come nelle crisi medio orientali precedenti, è quello di una guerra globale nella quale anche la Russia e la Cina vogliono trarre profitto. La Russia, sperando così in una diminuzione degli aiuti in Ucraina che da parte americana, e la Cina che può sfruttare il pugno duro con Hamas come pretesto per sistemare alcune realtà ribelli come gli uiguri che stanno che insistono nella loro nazione. La proposta del presidente americano, che anche di alcuni paesi arabi, è quella della pausa, ma Israele la ritiene inaccettabile, e fermarsi è già una mezza vittoria per Hamas, per come gli israeliani hanno impostato questa campagna, cioè come punizione collettiva, che è un crimine internazionale. Le operazioni devono proseguire perché hanno sempre paura che intervenga qualcun altro, magari le stesse Nazioni Unite, e lì si mette in difficoltà. Devono fare tutto quello che hanno pianificato, cioè la distruzione di Gaza. Attenzione, a questa guerra qui di Gaza ha creato un precedente. Si chiamavano una volta regole di ingaggio, si chiamavano regole di onore. Questo qui ha creato un precedente, coso Israele, che è molto pericoloso. Vuol dire che nelle prossime guerre che verranno a combattere gli eserciti, non ci sarà neanche una distinzione tra civile e militare. Questo è molto importante per fare un'analisi di questo genere. Quindi si apre il capitolo poi dell'occupazione, e secondo il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite, Israele è un paese occupante nei confronti di Gaza, che dal regolamento poi dell'AIA, della Corte famosa internazionale, che fanno parte della Convenzione di Ginevra, il paese occupante ha degli obblighi verso la popolazione civile e deve salvaguardare e sostenerla, deve darle da mangiare, curarla, così come la popolazione civile non deve usare la violenza. Se Israele considera Hamas come un'organizzazione terroristica che non ha niente a che vedere con la Palestina, allora ha sbagliato iniziare apposta questa campagna militare di punizione. Se invece la considera tutt'uno come i palestinesi, deve prendersi anche la responsabilità di ammazzare tutti quelli che hanno nel territorio occupato. Netanyahu poi dice che sarà una guerra lunga, ma lunga sarà la guerra che verrà dopo Gaza. Non è che finisce qui, e coinvolgerà tutti gli stati, intanto anche l'Iran, come anche il Libano, poi la Siria, poi tutti i paesi confinanti, la Giordania, attenzione, il re Giordano lo vedo traballante, ci sono 1,5 milioni di palestinesi in Giordania, ad Amman ci sono ogni giorno ci sono manifestazioni, i giornalai non lo parlano, anche qui c'è sempre la questione, poi dicono che c'hanno il bavaglio sono loro. Allora se i dirigenti RAI, che la dovrebbe essere la massima informazione pubblica, sono a questi livelli qui e non piangono o fanno finta di fare scioperi che poi sono ridicoli, anzi peggio che fanno sciopero un mese così ce li togliamo dalle palle. Non è una questione solo di ipocrisia, ma anche di politica comune. Gli Stati Uniti hanno un programma, poi di questi qui hanno dato anche più di 40 miliardi destinati a Israele di spese militari che ha chiesto poi anche il congresso, poi ne aveva chiesti altri 14, se non erro, per munizioni e armamenti, perché tutte le munizioni e armamenti sono tutte made in USA. Basta pensare tutti i missili contraerei che poi sono stati utilizzati ad abbattere quelle miriadi di droni e di missili iraniani, vengono così dalla Raytheon, che vengono lanciati dai sistemi d'arma che sono il David Sling, che sono la fionda di David, il sistema Arrow e il sistema cupola di ferro Iron Dome. Gli Stati Uniti hanno un profondo vincolo di sostegno con Israele e la paura che al presidente degli Stati Uniti che questo elemento concorra a rovinargli le elezioni e che venga considerato un sostegno in uno stato terrorista. Le dichiarazioni americane sembrano fatte per l'opinione pubblica e anche per le televisioni, ma poi gli Stati Uniti lasciano fare a Israele e fanno quello che vogliono. Sotto i soldi le armi continuano a fluire. È arrivata una grande quantità di armi che sono sui porti, per esempio quello di Haifa, che arrivano notevolmente, o gli aerei. Gli aerei strategici americani atterrano notevolmente a Tel Aviv, portando i C-117 Globemaster a Tel Aviv stesso, di munizionamento e di armamento. Potrebbe essere, praticamente non mi meraviglia molto la parte militare di Israele che si sia completamente votata la tecnica per la migliore o più profonda distruzione del cosiddetto avversario. Non mi stupisce anche perché dal 2008 che vanno avanti con questa teoria che non esistono innocenti e neanche civili, non gli frega niente, loro vanno avanti, sono un rullo compressore tra coloro che sono anche poi specialmente contro Israele. I militari non sono automi, sono uomini, come mai gestiscono un esercito così potente e non si chiedono se esiste un limite alla distruzione e quello vanno avanti. Faranno così e c'è un fatto che noi non abbiamo considerato nell'opinione pubblica interna, anche che sono state neanche considerate nell'opinione pubblica interna di Israele, ne è abbastanza e comincia a pensare che questa guerra senza limiti non faccia neanche bene allo Stato israeliano. E sarà la stessa che prima o poi farà fuori il presidente suo Netanyahu e anche quelli che hanno contribuito a questa mazzata, a questa mattanza. E devo ricordare questo, che sta creando una situazione abbastanza di economia interna abbastanza difficile, perché considerando che sono in uno stato di guerra da ottobre dell'anno scorso, i riservisti portano via forza e lavoro nelle industrie, tutto quello che è quello che fa andare avanti la macchina di Israele. Ed è un grosso problema per loro.
Chiaro, chiarissimo. È stato, prego Umberto, una considerazione finale.
Tante quello che dice il nostro generale.
Sì, è stato proprio un intervento ad ampio raggio, ha toccato molti punti fondamentali.
Vorrei dire brevemente su questo argomento che succederà dopo Gaza, no? Viene discusso qui negli Stati Uniti abbastanza e c'è una grossa paura da parte di questo establishment, per esempio nel congresso, in cui i due partiti, a parte un certo numero di repubblicani che sono contrari e l'hanno fatto sapere, sono sotto attacco, ma c'è il duopolio, i due partiti insieme per Netanyahu, al punto tale che 12 senatori repubblicani, tra cui McConnell, cioè il capo dei senatori, Ted Cruz, Rubio, cioè personaggi molto importanti, senatori molto importanti, hanno firmato una lettera di minaccia alla Corte Tribunale Criminale Internazionale, non International Court of Justice, ma quell'altro, perché si era sparsa la voce in Israele che stavano preparando un mandato di cattura per Netanyahu, per genocidio. Dopo di questo, Netanyahu ha fatto la voce grossa, ha fatto un discorso in cui ha detto gli americani devono intervenire per difenderci, ha fatto pressioni sul congresso. Quello significa anche soldi per le rielezioni, perché lì controllano sia a destra che a sinistra, controllano un grosso flusso di soldi per questi cosiddetti parlamentari. Quindi voi dovete intervenire. Dopodiché è stata scatenata una campagna ferocissima che non ho visto mai finora contro chiunque protestava, gli studenti, adesso in tutte le università, sta diventando quasi una cosa contagiosa, no? E finora nelle università potevano fare tutti i colori, noi ci ricordiamo i tempi della preparazione per la truffa elettorale presidenziale del 2020, si erano scatenati, bruciavano interi quartieri, no? E la polizia non interveniva. Adesso
certo.
100 studenti, 1000 poliziotti, professori
arrestati, anche dei professori
picchiati e arrestati in mezzo alla strada, cose mai successe prima, e 12 senatori hanno firmato questa lettera dicendo, sembra una lettera mafiosa, dicendo che se voi prendete di mira Israele, noi prenderemo di mira voi. Voi, e riferendosi al capo del tribunale, tu, la tua famiglia, i tuoi vicini, noi te la faremo pagare. Una cosa incredibile. Anche
grazie in stile mafioso, insomma, in pratica.
E quindi adesso negli Stati Uniti c'è questa spaccatura che non riescono a sanare, in cui la gente cioè il crimine è troppo grosso e la gente lo vede, e nonostante tutta la propaganda che fanno c'è una reazione. Quindi bisogna vedere che cosa succederà. Ma per quanto riguarda Israele, ho sentito ieri il colonnello McGregor che diceva che non si fermeranno a Gaza, andranno a Libano, cioè attaccare Hezbollah, cercheranno in tutti i modi di ricominciare contro Iran, ma non hanno capito che la situazione è completamente cambiata e che si sta formando una coalizione molto coesa tra tutti i paesi arabi, anche quelli che sembravano tipo la Giordania o l'Egitto, come mi sembra diceva il generale, no? In cui ci sono ribellioni di massa e non le riescono a fermare. Se addirittura il pericolo o la possibilità è che Israele faccia uscire fuori le sue bombe nucleari che finora ha tenuto sotto ambiguità.
Che ricordiamo, mentre il mainstream non lo ricorda mai. Prego, in conclusione, Umberto.
Si conclude, diceva McGregor, sì, e dall'altra parte non hanno bombe nucleari perché l'Iran non ce l'ha, però ci possono essere potenze sempre islamiche al di fuori del teatro medio orientale che potrebbero intervenire, e penso che si riferisse al Pakistan, che ha armamento nucleare, e non escludo che se la situazione peggiora a quel punto Cina e Russia avranno un ruolo. Quindi
È tutto da vedere anche questo. Siamo proprio una battuta.
No, proprio l'idiozia della RAI. Tempo fa, due settimane fa, aveva detto che l'Iran aveva dei missili balistici talmente potenti che poteva anche distruggere Roma, il Colosseo, il Vaticano. Allora, questi idioti qui della RAI devono anche capire, devono vedere un attimo, James, che tipo di missili balistici hanno. Un missile balistico medio raggio, che è il Shabab 3, che raggiunge 2100 km, potrebbe lambire solamente le coste della Romania, della Bulgaria e dell'Ucraina meridionale. Ecco, ho detto, qui siamo proprio al delirio totale nell'informazione pubblica.
Siamo sul filo del rasoio anche a causa dell'informazione mainstream, questo assolutamente, e infatti noi siamo qui, il nostro ruolo è quello di cercare di fare più chiarezza. Ci stiamo avviando alla conclusione, venerdì scorso abbiamo inaugurato la nuova piattaforma proprietaria del Vaso di Pandora, in cui sono iniziate ben dieci nuove rubriche riservate agli abbonati e altre ancora partiranno, due in particolare riservate agli investimenti e a come gestire i propri soldi anche in previsione dell'imminente entrata in vigore del portafoglio digitale europeo. La piattaforma è sicura, quindi a rischio di censura in pratica, quindi lì potranno essere affrontati e affrontano i nostri autori tutte le tematiche in totale libertà e sicurezza. È terminata ad aprile la campagna di preabbonamento, ringraziamo tutti coloro che si stanno abbonando adesso e si abboneranno da ora in avanti. Il link per abbonarvi, lo trovate nel testo in descrizione di questo video. Ecco, il messaggio mio e del nostro direttore Gabriele Sannino sulla missione del vaso di Pandora e cosa intendiamo realizzare con il vostro contributo degli abbonamenti viene considerato meritevole di fiducia da sempre più persone e questo ovviamente ci dà forza e gratificazione, vi devo dire. E il nostro obiettivo è uno solo, diffondere a più persone possibili la ricerca della verità, informare sempre di più e su più argomenti, accrescere la consapevolezza e aiutare l'evoluzione di ognuno di noi, di tutti noi, per rendere alla fine migliore la società e il mondo in cui viviamo un posto migliore. Grazie, grazie veramente a tutti. Siamo proprio in conclusione, io ringrazio moltissimo per le sempre preziose analisi e tante notizie inedite in collegamento da Washington, Umberto Pascali. Grazie Umberto, come sempre.
A tutti quelli che ci hanno gentilmente ascoltato fino alla fine.
Fino alla fine, grazie. E grazie al generale Cesare Dorliguzzo, una bella risata proprio, diciamo, anche distensiva.
Sì,
grazie. Grazie per le sempre preziose informazioni al generale Cesare Dorliguzzo. Grazie,
bene, grazie. Grazie a tutto.
Grazie a tutti voi amici ascoltatori.